studi e di attività accademica e di ricerca e di scrittura, appunto ha voluto così esaudire questo nostro desiderio, che era appunto, come ha ricordato la Presidente Brunelli, quello di avere il massimo esperto italiano di questo argomento nel duecentenario della data che si celebra. E sono particolarmente felice perché Alessandro Barbero viene a impreziosire con un eccezionale contributo una teoria dei grandi storici che l'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea ha portato quest'anno a Verona, da Maris Ninghi a Emilio Gentile, a Mimmo Franzinelli, a molti bravissimi ricercatori giovani. Domani avremo in istituto Carlo Gentile, che è il massimo esperto italiano delle stragi compiute dai nazifascisti tra il 43 e il 45, presenterà il suo volume pubblicato per Einaudi. E ecco, quindi una fierezza di aver potuto offrire alla città, anche in sinergia con la società letteraria che ci ha ospitato in varie occasioni, devo dire il gota della storiografia italiana. Perché Waterloo? Non solo per ricordare questo anniversario e farlo con uno dei nostri massimi storici militari, perché ricordo, naturalmente lo sapete anche magari meglio di me, che oltre a essere un eccellente medievista, Alessandro Barbero ha coltivato questo interesse per la storia militare, che è sempre stato un po' un'orfanella della storiografia italiana e che si è trasmessa nell'arco delle generazioni sempre per nomi singoli. Piero Pieri, Rochat, non è che sia stata mai particolarmente frequentata, quindi il suo contributo in termini di storia militare è stato fondamentale, e quindi avere lui oggi qui è, appunto, essendo l'autore proprio di questo saggio, oltre che anche, perché anche una terza attività di romanziere, abbiamo anche delle copie di questo suo ultimo romanzo storico, che è Le Ateniesi, che è una bellissima descrizione della vita nell'Atene, del suo massimo fulgore antico. Ecco, avere qui lui a parlarci del duecentenario era una cosa sicuramente importante, di straordinario valore. Ma noi abbiamo voluto questo incontro perché, parafrasando il non possiamo non dirci cristiani di croce, non possiamo non dirci figli della rivoluzione francese di Napoleone. Si possono vedere criticamente questa discendenza, però gli stati democratici in cui oggi viviamo escono da quelle esperienze, e il segno che ha lasciato l'esperienza napoleonica nel bene e nel male della storia europea è un qualcosa di straordinario, per cui è il duecentenario della fine, del tramonto di questa esperienza, non poteva assolutamente passare inosservato. Ma anche perché comunque Waterloo è un episodio della nostra storia contemporanea, della storia contemporanea, cruciale, affascinante, anche perché è un episodio che si presta molto a quella che oggi si chiama storia controfattuale, o a quello che aveva stigmatizzato come impossibile in termini filosofici sempre Benedetto Croce, cioè il sé storico. Cosa sarebbe successo se Waterloo avesse vinto Napoleone, se Grouchy avesse avuto l'intuizione che non ha avuto in quel determinato momento della battaglia, come sarebbe stata l'Europa? Temi che ha affrontato in un'intervista al nostro quotidiano locale, che è uscita oggi, proprio il professor Barbero, e che sicuramente ci sottoporrà anche oggi. È affascinante perché questa battaglia, come diceva Victor Hugo, che le dedica un importante capitolo nei Miserabili, della sua produzione letteraria romanzesca, tra l'altro segnalo un'bellissima uscita di tempo fa per Sellerio, in cui Hugo e Walter Scott parlano di Waterloo dalla parte dei vincitori e dalla parte dei vinti. Aveva parlato, appunto, diceva testuale, la battaglia di Waterloo è un enigma, così come un altro grande storico militare del nostro passato, Raimondo Luraghi, parlava addirittura di mistero di Waterloo. Quindi non è solamente un incontro di storia militare, è un affrontare un episodio storico di grandissimo interesse, così come di grande interesse il fatto che la sconfitta in realtà qui non sia in fin dei conti tutta una sconfitta, perché esce in maniera titanica questo eroe romantico battuto che è Napoleone da questi eventi. Terza citazione crociana: se la storia è sempre contemporanea, non si può non pensare alla potenza con cui ancora Napoleone ci parla oggi. C'è una serie di citazioni curate da Honoré de Balzac di massime di Napoleone, ce n'è una in cui nel 1817 Napoleone dice, immagino adesso alleggerà lo spirito di Putin e dei nostri giorni: la Russia si impossesserà di Costantinopoli e di una grande parte della Turchia. Considero la cosa già avvenuta. Una volta Costantinopoli diventerà una potenza marittima e Dio sa cosa ne seguirà. 1817-2015, evidentemente il caporale d'artiglieria ci vedeva abbastanza bene. E chiudo su questo discorso della contemporaneità e modernità, perché è anche da segnalare come queste battaglie napoleoniche abbiano un collegamento con la modernità nei termini di una delle cose che definisce la modernità, cioè il disorientamento del singolo, la difficoltà anche di capire, di trovarsi, la perdita di comprensione della realtà. Pensiamo a come vive il principe Andrei Bolkonski in Guerra e Pace, le due battaglie a cui partecipa Austerlitz e Borodino, la bellissima pagina in cui lui ferito guarda il cielo e ragiona, quindi questo singolo divorato dalla storia che non può capire fino in fondo. Ma pensiamo soprattutto, ultimo paragone letterario, al Fabrizio del Dongo della Certosa di Parma, che corre per partecipare a questa battaglia per vedere Napoleone che era solo in lontananza, e di questa battaglia non capisce niente. Anche in questo c'è una metafora, e spezzo una lancia corporativa per gli storici, di come la storia delle volte vista da troppo vicino sbalestri, faccia perdere le coordinate. Quindi il mestiere dello storico, l'importanza degli storici, a maggior ragione se del livello di Alessandro Barbero, è proprio quella di non far perdere il lettore, l'amante di studi storici o il frequentatore della storia, in una miriade di dettagli, in un obiettivo sempre più vicino che in molti casi, pericolosamente, il centenario della Grande Guerra ne è un esempio, fa perdere di vista i cardini e gli assi fondamentali dei valori in gioco e di che cosa si muove sul campo della storia. Se Fabrizio del Dongo fosse qua oggi, sicuramente avrebbe capito qualcosa di Waterloo, professor Barbero. Grazie.
Secondo lei, se io sto in piedi, il microfono funziona lo stesso? Funziona lo stesso, noi ci vediamo meglio in faccia e... D'accordo, grazie. Bene, dunque, grazie di essere così numerosi. Mi spiace per chi è costretto in piedi. Cercheremo di non farli annoiare troppo. Waterloo 200 anni dopo, noi l'abbiamo intitolato La battaglia che ha cambiato la storia, vero, questo incontro? Allora magari la prima riflessione da fare prima di raccontare la battaglia, perché quello che farò soprattutto sarà di raccontare la battaglia e cercare di far vedere come, con l'enorme vantaggio di chi viene dopo, qualcosina si riesce a capire, qualche mistero si riesce a sciogliere, perché Napoleone ha perso questa battaglia, un po' oggi si riesce a intravederlo, dopo due secoli che accumuliamo testimonianze di quelli che c'erano. E quindi in realtà oggi noi ne sappiamo quasi più di chiunque fosse là, perché abbiamo migliaia di punti di vista diversi che possiamo incrociare. Però prima di raccontarla vale la pena effettivamente di fermarci un attimo su questa domanda. Noi siamo qui a parlare di Waterloo dopo 200 anni ed è una battaglia che certamente nell'immaginario collettivo ha uno spazio enorme. Quando io ho scritto il mio libro sulla battaglia di Waterloo, l'ho scritto perché me l'ha suggerito l'editore Giuseppe Laterza. Io sono un medievista, mi sono sempre dilettato di storia medievale, di storia militare, esco da un'influenza, se dico delle bestialità tenete conto che è ancora uno strascico dell'influenza. Mi sono sempre divertito a occuparmi di storia militare, e in realtà le radici vere sono di quando da bambino giocavo a soldatini e collezionavo libri sulle uniformi militari, come tanti appassionati. Però, come dire, questa battaglia fra tutte è talmente famosa che l'editore Laterza allora mi ha detto: se tu mi fai un libro sulla battaglia di Waterloo, lo intitoliamo La battaglia. Poi sottotitolo menzioneremo Waterloo e così via. Nel mondo anglosassone ci sono infinite strade, piazze, ponti, stazioni, perfino città che portano il nome di Waterloo. Solo negli Stati Uniti ci sono una trentina di cittadine che si chiamano Waterloo e che sono state chiamate così dopo la battaglia, evidentemente. Il nome è entrato nelle lingue. In italiano una Waterloo, andare incontro alla propria Waterloo, vuol dire andare incontro alla catastrofe, alla disfatta, il che tra l'altro dimostra che inconsciamente noi italiani stiamo con Napoleone, perché in inglese una Waterloo vuol dire un trionfo, e da noi invece vuol dire un disastro, e da noi non c'è nessuna via Waterloo, da nessuna parte, in nessuna città italiana. E dunque, Perché però poi questa battaglia continuiamo a parlarne 200 anni dopo? È vero che ha cambiato la storia? Beh, insomma, da un certo punto di vista, indubbiamente, ha chiuso una fase e ne ha aperta un'altra, come sempre. È una di quelle tre o quattro volte nella storia degli ultimi secoli in cui l'Inghilterra è riuscita a far fallire un progetto di egemonia europea. Un progetto di egemonia continentale, che poi rischiava di diventare mondiale. Ci sono riusciti con gli spagnoli nel 500, l'invincibile armada. Ci sono riusciti con Luigi XIV, il Re Sole, tra 600 e 700. Ci sono riusciti con Napoleone all'inizio dell'Ottocento. Ci sono di nuovo riusciti, stavolta per fortuna di tutti si può dire tranquillamente, con Hitler, prima col Kaiser Guglielmo e poi soprattutto con Hitler al tempo della Seconda Guerra Mondiale. In tutti questi casi in Europa si era delineata una grande potenza politica e militare basata sul continente, sugli eserciti, coi piedi per terra, e dall'altra parte l'Inghilterra con la sua potenza navale si è sempre opposta a questi progetti egemonici e in un modo o nell'altro è sempre riuscita a farli fallire. Il caso di Waterloo è particolarmente simbolico perché l'Inghilterra aveva combattuto la Rivoluzione francese e poi Napoleone per 20 anni essenzialmente con l'oro, con i soldi. L'Inghilterra ha finanziato tutte le guerre contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica. Potenze come l'Austria o la Russia o la Prussia non sarebbero mai riuscite a fare tutte quelle guerre se l'Inghilterra, che era la più grande potenza finanziaria del mondo, non avesse riversato milioni di sterline oro nelle casse di queste potenze. Dal punto di vista militare l'Inghilterra aveva combattuto poco, aveva combattuto una sua guerra specifica in Spagna, quando i francesi hanno occupato la Spagna, allora gli inglesi hanno mandato un piccolo esercito in Spagna, al comando di un generale che era destinato a diventare famoso, il duca di Wellington, non ancora duca all'inizio, si è guadagnato il ducato, sconfiggendo uno dopo l'altro i marescialli di Napoleone in Spagna. Però insomma, rispetto alla campagna di Austerlitz, a quella di Jena, a quella di Wagram, alla campagna di Russia, ecco, questa guerra in Spagna era una piccola guerra. E invece l'Inghilterra riesce a essere presente col suo esercito proprio nella battaglia finale, come a simboleggiare il fatto che dopo tutto la caduta di Napoleone è davvero l'Inghilterra che ne è protagonista. E dunque, certo, una fase della storia politica europea. La Francia poteva essere una potenza egemone, lo è stata per qualche anno, e poi è tornata indietro. E è stato deciso definitivamente che per un secolo l'Inghilterra sarebbe stata la più grande potenza del mondo. Perché dalla caduta di Napoleone allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'Inghilterra è la più grande potenza del mondo. Dunque, sì, come dire, noi oggi possiamo sentirci meno coinvolti. Noi siamo anche padroni di dire, ma dopo tutto, che la più grande potenza fosse l'Inghilterra o la Francia, non avrà fatto quella gran differenza nella storia. Ecco, però, insomma, è comunque un pezzo di storia d'Europa che è stata determinata alla fine da questa battaglia. E infatti la fama di questa battaglia dipende poi dal fatto che gli inglesi lo hanno trasformato in un grande e memorabile evento. Proprio molto concretamente, io vi menzionavo prima il fatto che oggi lo storico che studia la battaglia di Waterloo ha a disposizione un gran numero di testimonianze di chi c'era. Sì, e queste testimonianze oggi sono anche francesi, tedesche, olandesi, perché c'era mezzo mondo sul campo di battaglia di Waterloo. Storici che hanno scritto a tutti gli ufficiali che erano stati a Waterloo 20 anni dopo, dicendo voglio costruire un immenso plastico della battaglia, mi scrive i suoi ricordi. E così si sono ammassati volumi interi di testimonianze. E chiunque fosse stato lì ha capito che lasciare il suo, qualunque inglese fosse stato lì, voglio dire, ha capito che lasciare il suo ricordo era qualcosa di importante. Alla fine, quando gli ultimi veterani erano ormai dei vecchietti negli ospedali militari, capitava che c'erano dei giornalisti che andavano a stanarli e che si facevano dettare i loro ricordi. Fin verso il 1850 escono in Inghilterra le memorie del sergente tal dei tali che ha combattuto in Spagna e a Waterloo. E lì capisce che c'è proprio dietro un'industria culturale. L'Inghilterra non era solo diventata la più grande potenza del mondo, era il paese più alfabetizzato, insieme agli Stati Uniti, nell'Ottocento. Il paese dove si stampava di più, dove si produceva materialmente più cultura. E dunque è naturale che la battaglia di Waterloo noi la chiamiamo così. Perché se andiamo a vedere, nei primissimi anni non era affatto detto che si chiamasse così. Il nome da dare a una battaglia è una scelta. Waterloo è un villaggio, io lo pronuncio così, che più o meno è la pronuncia fiamminga, Waterloo, a qualche chilometro dal campo di battaglia. Non si è combattuto lì, ma lì aveva dormito il duca di Wellington. È da pronunciare, cioè pronunciandolo sbagliato all'inglese, Waterloo, come facciamo a volte anche noi, viene facile per le loro bocche. Ma i francesi, nei primi anni, questa battaglia la chiamavano col nome di un piccolo villaggio e una fattoria che sono molto più vicini al campo di battaglia, Mont Saint-Jean. E ci sono parecchi libri del 1816, 18, 20 che raccontano la battaglia di Mont Saint-Jean. E se uno non lo sa, rischia di perdersi delle testimonianze su Waterloo. I prussiani, che sono la terza potenza presente sul campo di battaglia, quella sera scoprono che per tutto il giorno Napoleone aveva tenuto il suo comando in una fattoria chiamata La Belle Alliance, che in francese può voler dire il bel matrimonio o la bella alleanza. Quando il generale prussiano von Blücher e il comandante inglese Wellington si incontrano quella sera dopo la vittoria a due passi da una fattoria chiamata La Bella Alleanza, ovviamente scatta qualcosa. I prussiani chiamano la battaglia di Belle Alliance. E la storiografia tedesca va avanti per tutto l'Ottocento a chiamarla così. A Berlino c'era e forse c'è ancora una Belle Alliance Platz, piazza della Belle Alliance. Che vuol dire piazza Waterloo. Però poi oggi nel mondo la battaglia è Waterloo, cioè è il punto di vista inglese che si è imposto. Dicevo che tutto sommato noi potremmo anche dire sì, va bene, una fase della storia d'Europa, in fondo le potenze egemoniche si sono susseguite, sono cose importanti ma che magari oggi ci emozionano fino a un certo punto. Perché è più importante e interessante la caduta di Napoleone piuttosto che quella del Re Sole, per esempio. Ecco. Ora, in realtà, Waterloo è anche una battaglia combattuta in un'Europa ideologica, dove la politica di potenza è però anche politica di ideali, di valori, per la rivoluzione o contro, per la libertà o per la monarchia assoluta. Ecco, in realtà quei nostri antenati lì avevano la sensazione che in gioco c'era qualcosa di più del prevalere di un paese o di un altro, che c'erano in gioco dei valori, un futuro per l'Europa. In effetti, mi ha colpito molto una testimonianza di un ufficiale inglese, il quale, ricordando tanti anni dopo la battaglia, dice lì c'era una posta in gioco formidabile. Libertà o schiavitù per l'Europa. Perché dal punto di vista inglese Napoleone rappresentava la tirannide e dunque gli inglesi sentivano e dicevano che loro stavano combattendo per la libertà dell'Europa. Peccato che anche gli ufficiali francesi dall'altra parte erano convinti di combattere per la libertà dell'Europa, perché dal loro punto di vista era il nemico che sosteneva le monarchie assolute, lo zar di Russia, l'imperatore d'Austria, i sovrani di diritto divino, la fine della rivoluzione francese, la fine della liberté e dell'égalité. Ecco, dal loro punto di vista erano loro, i francesi, che stavano combattendo per la libertà dell'Europa. E questo da un lato è un po' inquietante, perché ci dice che certe volte ci si può uccidere per qualche cosa e poi in realtà sotto sotto tutti vogliono la stessa cosa, però la esprimono in modi diversi. Però è anche dall'altro punto di vista, a me è una cosa che, come dire, mi fa anche piacere, mi sembra anche una cosa bella, perché comunque in quell'Europa di 200 anni fa, libertà era una parola per cui una persona colta sentiva che valeva la pena di rischiare anche la vita, insomma, da una parte e dall'altra. Ha cambiato poi davvero da questo punto di vista? In fondo qui è il punto, è l'aspetto sotto cui potremmo più dire, ma in fondo l'Europa era avviata comunque verso il liberalismo, verso la fine delle monarchie assolute. Certo, l'Inghilterra era in una posizione strana, perché l'Inghilterra era il paese con una costituzione più liberale di tutti, l'unico paese dove il re non contava niente e tutta la politica, tutto il potere era in Parlamento, eppure l'Inghilterra era alleata delle monarchie assolute. La vittoria dell'Inghilterra ha significato che le monarchie assolute per un po' di tempo hanno ripreso fiato, però poi alla lunga l'Inghilterra, esattamente come la Francia di Napoleone, combattevano per il liberalismo. E dunque, qui potremmo anche quasi dire, alla lunga non ha mica cambiato tanto. Qui il problema sta nel decidere quanto è importante questo alla lunga. Alla lunga, visto da noi 200 anni dopo, sì, mi sentirei di dire, non ha cambiato tanto. L'Europa era comunque instradata in una direzione, appunto, rivoluzionaria. Le rivoluzioni sconfitte da una parte saltavano fuori dall'altra continuamente, 1821, 1830, poi il 48. Però se anziché guardare le cose con la nostra tranquillità di gente che vive 200 anni dopo, che per noi quindi 10, 20 anni, cosa volete che siano, 30 anni, no? Fa ridere, quando fai la storia ti tiri via in due righe magari 30 anni. Se invece di far così ci fermiamo a pensare alle vite di chi era vivo allora lì sì, per una generazione l'esito della battaglia di Waterloo, se fosse stato diverso, avrebbe cambiato le vite di tutti. Perché così com'è andata quella, specialmente noi italiani, ecco, dal punto di vista italiano la cosa è particolarmente evidente. Napoleone non riesce a riprendere il potere e restano, sono tornati l'anno prima, i Savoia, i Borboni, quella che nei manuali chiamiamo la restaurazione. Però, se anziché guardarla come un capitolo del manuale la pensiamo concretamente, e vuol dire la censura sulle pubblicazioni, e niente libertà di stampa, e niente libertà di associazione, niente partiti, niente elezioni, niente parlamenti, la gente che può finire in galera perché il ministro decide di metterla in galera. Ecco, e un'intera generazione è vissuta così, tramando, intrigando, riunendosi, sperando, i carbonari, e però ci sono voluti altri 30 anni, 33, per arrivare al 1848 e che la spinta rivoluzionaria e liberale venisse fuori di nuovo. Quei 33 anni lì se li sono giocati a Waterloo. Lì mi sento di dire che se avesse vinto Napoleone poteva andare diversamente. Un'intera generazione poteva arrivare prima e in modo meno traumatico a tutte quelle cose che sono state poi conquistate invece con le rivoluzioni ottocentesche, insomma. Poi, per carità, se facciamo il gioco del cosa sarebbe successo se, io penso che dopo 30 anni molto diversi le cose si sarebbero più o meno avvicinate a come sono andate davvero. Napoleone sarebbe morto, avremmo avuto un Napoleone II che invece nella storia non c'è. E poi verso la metà dell'Ottocento, morto anche Napoleone II, sarebbe salito sul trono probabilmente il nipote più vicino, Luigi Napoleone, avrebbe preso il nome di Napoleone III, però Napoleone III è salito al potere effettivamente alla metà dell'Ottocento. Da quel momento lì in poi probabilmente la storia sarebbe andata un po' come è andata davvero, sarebbe cambiata tanto per chi c'era. Dopodiché, ultima cosa prima di raccontare questa battaglia, al di là di tutti questi discorsi che abbiamo fatto, in realtà poi probabilmente Waterloo è nella testa e nel cuore di tutti, perché anche se non ne siamo consapevoli, Napoleone ha avuto un tale impatto, proprio lui come persona e come leggenda, lui per quello che era davvero, con le immense qualità e gli immensi difetti, e lui per quello che ha simboleggiato per tutti quelli che erano vivi allora, uno spauracchio tremendo o invece un ideale, un sogno, il cambiamento, la novità, il mondo che cambia da così a così, tutto è possibile. Napoleone ha avuto un tale impatto sulla fantasia della gente che è poi rimasto sempre lì. Io credo che sia il personaggio storico più famoso in assoluto. Nelle barzellette, ancora adesso, i matti credono di essere Napoleone. E a Waterloo è caduto. A Waterloo è caduto quando era sembrato fino all'ultimo che invece potesse farcela. E da allora per 200 anni non si è smesso di chiedersi appunto, ma perché? Perché è successo? Perché non è andato in un altro modo? Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Ha cominciato Napoleone nelle sue memorie a porre il problema, perché ovviamente aveva bisogno di dire di chiunque ma non mia. E non abbiamo mai smesso di chiedercelo. E io quello che vorrei fare adesso è provare a darvi il senso di che cosa c'era in ballo in quel singolo giorno di giugno del 1815 e provare insieme a capire cosa è successo quel giorno, e poi magari si capisce anche appunto perché alla fine è andata in quel modo e non in un altro. E dunque, lo sfondo lo conoscete tutti, Napoleone è stato già sconfitto l'anno prima. Dopo tanti anni di vittoria, Napoleone ha cominciato a declinare con la campagna di Russia del 12. È stato sconfitto, ha perso un esercito, è tornato indietro, ne ha reclutato un altro, ha tenuto testa a una coalizione che comprendeva tutta Europa, perché contro di lui a quel punto c'erano l'impero russo, l'impero austriaco, il regno di Prussia e l'Inghilterra, più vari altri alleati assortiti, la Svezia, di tutto. Napoleone tiene testa, vince ancora delle battaglie, poi nel 13 è sconfitto nella grande battaglia di Lipsia, chiamata anche la battaglia delle nazioni, talmente tante nazionalità diverse sono presenti. Perde anche l'esercito che aveva portato in Germania, torna indietro, a questo punto deve difendersi entro i confini della Francia. I suoi nemici avanzano, attraversano l'Europa, invadono la Francia. Tra l'inverno e la primavera del 14, Napoleone combatte la sua penultima campagna, combatte una straordinaria campagna, sembra di nuovo il Napoleone della campagna d'Italia. Vince un'infinità di battaglie, ma stavolta davvero i nemici sono troppi. Sono talmente tante le armate nemiche che stanno invadendo la Francia che Napoleone, nonostante sia di nuovo il generale di una volta, non riesce a fermarli. Alla fine il suo esercito non ne può più, sono i suoi marescialli che, quando ormai l'esercito ha dovuto ritirarsi fin quasi a Parigi, gli dicono: non combatteremo dentro Parigi, basta, l'esercito è stanco, la Francia è stanca. Napoleone ha un sussulto di orgoglio, dice: l'esercito obbedirà a me. I marescialli gli dicono: no sire, l'esercito obbedirà ai suoi generali, e i generali non hanno più voglia di continuare questa guerra. Quindi nel 14 Napoleone abdica e lo mandano a fare l'imperatore dell'isola d'Elba, e si riunisce il congresso di Vienna, che incomincia con tutta tranquillità a ridisegnare la mappa d'Europa. Ecco, la prima cosa da tenere presente per capire come mai Waterloo è così emozionante è che Waterloo arriva come una specie di colpo di scena imprevisto quando era finito tutto. Si erano tutti messi il cuore in pace, stavano cominciando a pensare di smobilitare questi immensi eserciti, stavano cominciando a pensare di ridurre le tasse. Sapete che le guerre napoleoniche sono uno dei momenti in cui gli stati europei si attrezzano per tassare in una misura che prima era inconcepibile. Viene introdotta in quell'epoca la tassa sul reddito. Prima, ecco, stanno cominciando a pensare che finalmente è tornata la pace dopo 20 anni, la tranquillità, E poi arriva la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba. Quando arriva la notizia al congresso di Vienna si mettono tutti a ridere, pensano che sia uno scherzo. Talmente sono lontani dal pensare che possa succedere davvero. E invece succede davvero. Napoleone scappa dall'isola d'Elba, sbarca in Francia, tutte le truppe che il re gli manda contro, il re Luigi XVIII, il re, come dire, Borbone, tornato sul trono grazie alle baionette degli alleati, tutte le truppe che il re gli manda contro per arrestarlo e magari fucilarlo, appena lo vedono, passano dalla sua parte. Si dice che a Parigi a un certo punto attaccano un manifestino satirico che figura come una lettera di Napoleone al re Luigi XVIII, in cui Napoleone gli dice: caro fratello, non mandatemi più altre truppe, ne ho già abbastanza. E Napoleone entra da trionfatore a Parigi e ridiventa imperatore dei francesi. E si mette subito a organizzare una nuova costituzione che gli permetta di regnare avendo una parvenza di liberalismo, e quindi con elezioni, un'assemblea e così via, perché lo spirito del tempo l'ha capito anche lui, e scrive a tutti i governi d'Europa per dire che anche se è tornato lui non vuole niente, non chiede niente, la Francia non ha nessuna ambizione, accetta i confini che stava stabilendo il congresso di Vienna, non ha rivendicazioni di sorta, vuole solo la pace. Non gli crede nessuno. Il re d'Inghilterra, sapete che appunto in Inghilterra il re non conta niente, però c'è pur sempre, anzi c'è il principe reggente in quel momento, perché il re Giorgio III è impazzito, ma comunque, il principe reggente che riceve la lettera di Napoleone per ordine del primo ministro, gliela rimanda indietro ancora sigillata, senza averla neanche aperta. Con Napoleone non si tratta. Il congresso di Vienna lo dichiara nemico pubblico dell'umanità. Il che secondo il diritto vigente vorrebbe dire che chiunque gli può sparare e compie un'azione meritoria. Essendo l'Inghilterra un paese complesso, nel Parlamento inglese i liberali protestano, chiedono conto di questa decisione, la trovano scorretta e così via. Fatto sta che tutti i paesi d'Europa si preparano a fare di nuovo la guerra e schiacciare Napoleone un'altra volta. Napoleone, sapete, sono passati 3 mesi, 100 giorni, 3 mesi abbondanti, fra il suo ritorno a Parigi e la giornata di Waterloo. In quei 3 mesi Napoleone capisce presto che deve prepararsi per un'altra guerra e si prepara. Prepararsi vuol dire andare a cercare prima, farli tornare. Il re Borbone aveva smantellato gran parte del costosissimo esercito di Napoleone, bisogna rimetterlo in piedi, soldi ce ne sono pochi, l'esercito che Napoleone comanderà a Waterloo sarà un buon esercito, ma sotto certi aspetti non all'altezza di quelli di una volta, poi non è per quello che ha perso, ma insomma, la cavalleria per esempio, la cavalleria pesante, i corazzieri, un corazziere, cioè secondo un detto dell'epoca, un gigante montato su un elefante, ha bisogno di un cavallo poderoso, questi cavalli costano carissimi, non si riesce a comprarne abbastanza. E comunque la Francia è sola. Napoleone ha combattuto gran parte delle sue guerre con truppe anche italiane, tedesche, molti stati vassalli, adesso c'è la Francia da sola. Contro la Francia si stanno muovendo l'esercito austriaco, l'esercito prussiano, l'esercito russo, e perfino l'Inghilterra, visto che non ha più la guerra in Spagna, accetta di mandare un suo esercito per partecipare all'invasione della Francia. Sarà la replica dell'anno prima. E l'anno prima Napoleone ha visto chiaramente che non c'era niente da fare. Del resto Napoleone, che è un grandissimo generale, non si è mai illuso. Una delle sue massime è che le battaglie le vincono i grossi battaglioni. Cioè bisogna essere più grossi dell'avversario, l'abilità dello stratega sta semmai nell'arrivare in quel punto, in quel momento, con più forza di lui. È in quello che si vede se sei un grande generale, ma altrimenti se il nemico è il doppio di te, non c'è nessun grande generale che può vincere. Ma Napoleone è costretto a fare la guerra e dunque cerca di capire se c'è la possibilità di fare ancora un'ultima scommessa. E a un certo punto gli sembra di intravederla. Dunque, in questa primavera del 15 la situazione è questa. Napoleone si sta armando rapidamente dentro le frontiere della Francia. Fuori dalle frontiere si prepara l'invasione. Ma gli eserciti che devono invadere la Francia non arrivano tutti allo stesso tempo. Pensate ai russi, che vengono dalla Russia, a piedi. L'esercito russo per invadere la Francia sta attraversando l'Europa a piedi. Arriverà chissà quando. L'esercito austriaco, l'Ungheria non è mica tanto più vicina, anche l'esercito austriaco sta attraversando mezza Europa a piedi. I prussiani sono un po' più vicini perché al di là del Reno è già territorio prussiano. L'esercito prussiano è pronto abbastanza presto e anche gli inglesi sono pronti, sono lì, devono solo attraversare la Manica. L'esercito inglese viene reclutato in fretta. Alcune truppe stavano andando in America perché, tra le tante complicazioni strane di quell'epoca ormai dimenticate, l'Inghilterra era in guerra con gli Stati Uniti, guerra durante la quale gli inglesi hanno occupato Washington e l'hanno bruciata, fra l'altro. Ma tutte cose che appartengono a un'epoca in cui gli Stati Uniti erano appunto un piccolissimo paese sperduto e non una grande potenza. I reggimenti già imbarcati per l'America vengono richiamati indietro. C'è la guerra in Europa, non ce l'aspettavamo più, ma c'è. Noi abbiamo le testimonianze di quello che succede su queste navi che portano i reggimenti inglesi in America, quando arriva tramite un altro battello più veloce il dispaccio tornare indietro. Abbiamo lettere e diari dei giovani ufficiali inglesi di quei reggimenti che esultano e stappano bottiglie. Napo è tornato, c'è gloria per tutti. Gloria e promozioni. E funziona così. Una bella battaglia contro Napoleone e se siamo un po' fortunati il maggiore e il capitano verranno uccisi e noi tenenti saremo promossi. L'Inghilterra peraltro ha un piccolo esercito, quindi per accumulare un'armata sufficiente riunisce, vi devo infliggere questo dettaglio perché poi parlando delle battaglie di Waterloo parlerò continuamente dell'esercito inglese. Ecco, è bene sapere che l'esercito inglese, a parte il fatto che nei reggimenti inglesi almeno un terzo della truppa erano irlandesi in realtà, perché l'Irlanda poverissima esportava carne da cannone, ma al di là dell'esercito inglese, sotto il comando del duca di Wellington si radunano le forze di molti altri piccoli stati europei. Un piccolo stato europeo, neanche tanto piccolo, è il Regno dei Paesi Bassi. Il Congresso di Vienna si è inventato di mettere insieme Belgio e Olanda in un unico regno. Non è una buona idea, i belgi odiano gli olandesi e infatti 15 anni dopo faranno la rivoluzione e abbandoneranno l'Olanda. Perfino alla battaglia di Waterloo ci sono testimonianze di reggimenti belgi che rifiutano di obbedire agli ordini di un generale olandese e quindi non eseguono gli ordini che gli vengono dati. Tuttavia esiste in questo momento questo regno, con le sue due capitali, L'Aia e Bruxelles, e il suo esercito è incorporato nell'esercito del duca di Wellington. E poi ci sono i contingenti di tanti piccoli stati tedeschi, il Brunswick, l'Hannover, il Nassau. Il che vuol dire che quando io vi dico per comodità l'esercito inglese, in realtà il 30% di quei reparti sono inglesi. Gli altri sono belgi, olandesi, tedeschi. Si parlano quattro lingue in quell'esercito. E, ultima cosa significativa, moltissimi ufficiali e anche generali, belgi, olandesi e tedeschi, che combattono a Waterloo agli ordini di Wellington, fino all'anno prima combattevano per Napoleone. Ci sono generali decorati in Russia, baroni dell'impero e così via, che adesso, essendo belgi, si sono ritrovati dall'altra parte. E uno dei motivi per cui il duca di Wellington dirà: mi hanno affidato un esercito pessimo. Dunque, avviciniamo un po' lo zoom. Due eserciti sono già pronti, quello prussiano e quello inglese. Via di questa cosa, diciamo che io sono Napoleone, la cosa più pratica. Io sono Napoleone e questa è la frontiera. Voi siete in Belgio. Dritto laggiù in fondo c'è la città di Bruxelles, questa è la grande strada l'unica grande strada lastricata che porta da Charleroi sulla frontiera fino a Bruxelles. L'esercito prussiano è già in Belgio, l'esercito inglese è già in Belgio, aspettano che arrivino gli austriaci, aspettano che arrivino i russi. Questo vuol dire che sono pronti a star lì per mesi prima che cominci effettivamente l'invasione della Francia. Come sono sistemate queste truppe? Come si usa all'epoca? A casa della gente. Uno degli obblighi di un cittadino è di alloggiare i soldati. Di conseguenza, in tutto il Belgio, questi due eserciti, 100.000 uomini l'uno e 120.000 uomini prussiani, 100.000 Wellington, ci sono più di 200.000 soldati ufficiali, oltre ai cavalli, che sono sparsi in tutto il Belgio, perché l'unico modo per mantenere questa gente è di piazzarli a casa di abitanti. Ogni contadino si prende un soldato, il sindaco si prende un ufficiale. Dunque questi eserciti sono completamente sparpagliati e ci vuole, il Belgio è piccolo per fortuna, però un giorno, due giorni, tre giorni ci vogliono per radunarli ed essere in grado di combattere. Di conseguenza Napoleone decide di fare questa scommessa. Invaderò io il Belgio, anziché aspettare l'invasione, che poi va a finire come l'anno scorso, ormai si è capito, invaderò io il Belgio. Napoleone può mettere in campo 100.000 uomini, cioè se la vede alla pari con gli inglesi, oppure se la gioca alla pari con i prussiani. Certo, già riuniti questi due eserciti sono già il doppio del suo, non ci sarebbe speranza. Ma Napoleone fa il calcolo di riuscire a sorprenderli e affrontarli separatamente, prima uno e poi l'altro. Una volta che ha deciso questa cosa, Napoleone si muove con estrema rapidità. Torno al 10 giugno, chiude le frontiere della Francia. Non passa più un viaggiatore, una lettera, un giornale, niente. Ovviamente questo può dar da pensare, però sono all'epoca i servizi segreti sono lenti, le comunicazioni sono lente. Napoleone preferisce correre questo rischio. In quei pochi giorni l'Armée du Nord, come la chiama, l'esercito del Nord, l'ultimo esercito che Napoleone ha comandato in battaglia, si ammassa dietro la frontiera. E la sera del 15 giugno entra in Belgio, respingendo i primi picchetti prussiani che trova davanti a sé. Napoleone non sa cosa succederà. Ha un piano flessibile, che è la prima caratteristica di ogni buon piano di guerra. Il piano deve essere flessibile, perché tu non hai la minima idea di cosa faranno quegli altri. Puoi provare a prevederlo, ma non ci azzecchi quasi mai. Se sei molto bravo ci azzecchi ogni tanto. Lui ci aveva azzeccato ad Austerlitz, per esempio. Poi si vanterà per tutta la vita di aver vinto la battaglia di Austerlitz prevedendo esattamente cosa avrebbero fatto i russi. Chissà se è vero poi, perché è facile dopo raccontare le cose a modo proprio. Dunque tu non sai cosa succederà. L'unica cosa che sai in guerra è che vuoi fare qualcosa e davanti a te c'è della gente il cui unico scopo nella vita è di impedirtelo. E dunque è tutt'altro che facile. Bisogna essere flessibili e bisogna essere semplici, perché se fai le cose complicate alla fine c'è qualcosa che fa andare tutto a catafascio. Questa è un'altra cosa che sapeva bene Tolstoi, che quando descrive, visto che prima lo evocavamo, quando descrive gli austriaci e i russi che preparano il piano della battaglia di Austerlitz, e Tolstoi in Guerra e Pace si prende gioco di questi ufficiali di Stato Maggiore che dicono: allora, la prima colonna marcerà alle 6 in punto, la seconda colonna marcerà alle 6 e 15 e così via. Uno che all'epoca era un giovane ufficiale ed era lì in Belgio, anche se si è perso la battaglia di Waterloo perché era da un'altra parte, insomma era lì in quei giorni, e che poi scriverà un grande libro sulla guerra, Clausewitz, Karl von Clausewitz, l'ha spiegata questa cosa. La guerra vuol dire attriti. Tutto quello che tu cerchi di fare incontri continuamente degli attriti che ti rallentano, ti sviano, degli imprevisti, degli sbagli, delle previsioni sbagliate, le azioni del nemico. Quindi tutto quello che tu fai dai pure per scontato che non ci riuscirai e ci metterai molto più tempo del previsto. Quindi un piano deve essere semplice. Napoleone
schiera due corpi d'armata sull'ala destra, due corpi d'armata sull'ala sinistra. Lui sta al centro sulla grande strada di Bruxelles con altri due corpi d'armata, di cui uno è la guardia, e comincia a prendere contatto, cercare di capire cosa succede. A seconda di dove si manifesta prima la minaccia, lui avrà già una parte delle sue forze pronta e lui con la riserva si sposterà dalla parte giusta. Nella notte dal 15 al 16 arriva a Bruxelles, dove c'è il duca di Wellington, la notizia che i picchetti prussiani sono stati respinti dalla frontiera e che Napoleone sta invadendo il Belgio. Questa notizia arriva come un colpo di fulmine. È famosa perché tutto è diventato famoso e leggendario poi su Waterloo. La scena del duca di Wellington che è a un ballo quella sera. È un ballo a casa del duca di Richmond. E arrivano a dirgli, guarda che... Allora Wellington, intanto, comincerà subito a dire siamo un po' in ritardo ma è colpa dei prussiani. Dovevano avvertirmi prima. Da qualche parte Wellington scrive... Blücher ha scelto l'uomo più grasso del suo esercito per mandarmi un messaggio urgente. Ma è così che si fa, uno deve salvare la propria reputazione. Dopodiché Wellington, durante il ballo, va un attimo dal padrone di casa, il duca di Richmond, e gli chiede se per piacere ha una carta geografica. Il duca ce l'ha, vanno nel suo studio, tirano fuori la carta geografica, Wellington comincia a guardare, insieme ai suoi ufficiali, ai suoi collaboratori più stretti, dopodiché una delle tante frasi, come dire, passate alla storia, Wellington si lascia scappare, Napoleone mi ha fregato, per Dio. Dopodiché ordini al galoppo immediatamente, giovani ufficiali spediti da tutte le parti, a tutti i reparti dell'esercito, concentrarsi dove bisogna dare un ordine. Napoleone guarda la cartina, Napoleone Wellington guarda la cartina, vede un posto che si ricorda, perché è in Belgio già da un po' di tempo, è un professionista, è andato in giro, ha osservato il paesaggio, ha individuato alcuni posti dove in caso di bisogno si potrebbe dare battaglia in condizioni favorevoli, ha individuato un posto che si chiama Waterloo, dove ci sono certe conformazioni del terreno che potrebbero essere adatte. Siccome bisogna dare un riferimento, a tutti i reparti viene mandato questo ordine: convergere verso Waterloo. C'è una lettera del comandante dell'artiglieria a cavallo inglese, Sir Augustus Fraser, che scrive alla moglie il giorno dopo e le dice: è arrivato questo ordine, dobbiamo andare in questo posto chiamato Waterloo. L'abbiamo cercato sulla cartina, non si trova da nessuna parte. È sempre la solita storia, testualmente. Dopodiché lentamente le unità inglesi cominciano ad affluire, le più vicine arrivano, i prussiani sono un po' più concentrati, Blücher, il vecchio feldmaresciallo von Blücher, comandante dei prussiani, riesce a radunare tre dei suoi quattro corpi d'armata, quasi 100.000 uomini, e viene avanti, l'idea è fermiamoli il prima possibile, dunque il grosso dei prussiani viene avanti, fino a un villaggio chiamato Ligny, e lì si schierano. Dall'altra parte le unità inglesi presenti sono poche, appena un velo di truppe. Wellington è in ritardo a radunarle. Però c'è un crocevia importante, si chiama le quattro braccia, proprio perché è un crocevia. E questo velo di truppe inglesi si schiera davanti a questo crocevia di quatre braccia. Il mattino del 16 Napoleone ha chiaro che lì c'è l'esercito prussiano che lo aspetta. E lì c'è un velo di truppe inglesi. Napoleone deve decidere, in guerra devi continuamente decidere delle cose, una dopo l'altra, sperando ogni volta di non sbagliare, e sbagliando spesso invece ovviamente. Napoleone decide, la battaglia vera la diamo ai prussiani, visto che sono lì, annientiamo i prussiani. Quindi lui, con la riserva, si sposta di qua, e a questo punto, con due terzi del suo esercito, dà battaglia ai prussiani. Dall'altra parte rimane alla sinistra un terzo del suo esercito e Napoleone affida il comando al maresciallo Ney, il prode dei prodi, famoso come il più coraggioso, il più incosciente, secondo alcuni anche il più stupido dei marescialli di Napoleone, che fino all'ultimo era stato incerto se mettersi dalla sua parte oppure stare col re, poi alla fine decide di buttarsi dalla sua parte. Motivo per cui sarà fucilato qualche mese dopo. Il maresciallo Ney è al comando di queste forze, Napoleone in sostanza gli dice: guarda, non hai nessuno davanti, spazzali via e poi scendi giù e prendi i prussiani alle spalle, non ne scappa neanche uno. E così il 16 giugno, siamo due giorni prima della battaglia di Waterloo, viene combattuta questa doppia battaglia di Ligny e di Quatre-Bras, che va quasi come sperava Napoleone, ma solo quasi. Perché a Ligny Napoleone attacca tutto il giorno, è una battaglia sanguinosissima, come sempre in particolare le battaglie tra francesi e prussiani, perché dopo i lunghi anni di occupazione francese della Germania, i prussiani odiano i francesi e hanno tendenza ad ammazzare i feriti, a non prendere prigionieri, e i francesi ricambiano volentieri, quindi le battaglie tra francesi e prussiani sono sempre particolarmente disumane. Questa battaglia è sanguinosissima. A un certo punto Napoleone vede un corpo d'armata che viene avanti da questa parte. Il corpo d'armata vuol dire 15.000 uomini, fa la differenza. Manda rapidamente dei messaggeri. E uno dei due corpi d'armata del maresciallo Ney, che era in ritardo, Ney ha attaccato battaglia a Quatre-Bras con solo metà delle sue forze, il corpo d'armata del generale Derlon si è un po' perso, sta venendo in qua, Napoleone gli manda un ordine dicendo: venite immediatamente, prendiamo i prussiani sul fianco. Un attimo dopo il generale Derlon riceve un messaggio del suo comandante diretto, il maresciallo Ney, che gli dice: vieni immediatamente da questa parte perché ho bisogno di te. Erlon va ancora un po' in lì, poi cambia idea, torna in là, decide di obbedire a Ney, che è il suo superiore diretto. Fatto sta che ci arriva la sera tardi, quindi questo corpo d'armata ha passato l'intera giornata a andare avanti e indietro senza sparare un colpo. Risultato: la sera della battaglia di Ligny, Napoleone riesce finalmente a sfondare lo schieramento prussiano, i prussiani si ritirano in disordine, in parte anche in rotta. Napoleone si dice: va bene, missione compiuta per oggi, i prussiani sono fuori combattimento. Dall'altra parte il maresciallo Ney se l'è cavata molto male, aveva solo una parte delle sue truppe, dall'altra parte c'era Wellington che è arrivato di corsa col fiato corto per prendere il comando. Per tutta la giornata arrivano alla spicciolata i reparti inglesi messi in strada quella notte, bene o male chi trova la strada arriva, e insomma alla fine di quella sera Wellington è ancora lì, tiene ancora il crocevia di Quatre-Bras. Ney non ha sfondato. Quella notte il duca di Wellington viene a sapere che i prussiani sono stati battuti. E a questo punto, ovviamente, anche se lui aveva resistito, se ne deve andare, perché adesso Napoleone di qua passa. E quindi Wellington, che era schierato lì all'altezza della prima fila di sedie, ovviamente non può restare lì. Lo scrive, noi abbiamo una sua lettera di quella notte. Capite il bello di fare gli storici, che leggi le lettere private della gente. Wellington, tra l'altro, scriveva alla sua giovanissima amante che aveva lasciato a Bruxelles, una giovane signora sposata, inglese, a cui aveva già scritto la sera prima per dirle: guarda che Napoleone sta arrivando, io mi preparo a fermarlo, voi fate i bagagli intanto, però aspettate a partire, vi mando ancora un biglietto se è il caso, ma io spero ancora che non sarà necessario. La notte dopo scrive di nuovo a Lady Frances Webster dicendole appunto: io ho tenuto, ma il vecchio Blücher si è preso una gran bella legnata e si sta ritirando. Siccome se ne va lui, me ne devo andare anch'io. E perciò le dice: io spero ancora di riuscire a coprire Bruxelles, ma insomma attaccate i cavalli alla carrozza intanto, perché non si sa quel che può succedere. Quella notte Napoleone decide, i prussiani sono battuti. A questo punto la semplicità del piano torna buona. Due ali e una riserva? Adesso l'ala di destra la mando a inseguire i prussiani. Io mi sposto con la riserva dall'altra parte, ho di nuovo due terzi delle mie forze e affrontiamo questo duca di, come si chiama, Villainton, affetta di chiamarlo Napoleone. Villainton vuol dire cattive maniere in francese dell'epoca, ma comunque, e lo spazzo via. Al comando dell'ala destra Napoleone chiama uno dei suoi marescialli, Grouchy, e in sostanza gli dice: i prussiani stanno scappando, voi preoccupatevi di inseguirli in modo che non dobbiamo più occuparci di loro. Grouchy si permette di chiedergli da che parte deve andare a cercare i prussiani in ritirata. Napoleone in sostanza gli dice: ma dove vuoi che vadano? Verso est, verso il Reno, verso le loro basi. Un esercito sconfitto che si ritira cerca di tornare verso le sue basi. Cercateli là. E il mattino dopo Grouchy, con tutta calma bisogna dire, mette in movimento le sue forze, non si vede più neanche un prussiano. Manda la cavalleria in giro a cercarla, a cercarli. E la mattina del 17, la cavalleria di Grouchy manda dei messaggi. Ci sono dei prussiani in ritirata verso est, effettivamente, sulla grande strada di Namur. Ci sono anche dei prussiani in ritirata verso nord, non si capisce bene. Grouchy esita un po', poi comincia a muoversi verso est, come gli ha detto Napoleone. In realtà sta succedendo questo, che quella notte i generali prussiani, in mezzo al loro esercito sconfitto, anche loro dovevano dare degli ordini, dare delle indicazioni, anche loro dovevano mandare a ogni reparto un biglietto con su scritto: andate verso quel posto lì, che è l'unico modo con cui bene o male si riesce a tenere insieme un esercito che si sta disgregando. Quella notte i generali prussiani si sono trovati sotto il diluvio, in mezzo alla rotta, alla luce delle lanterne, davanti a una cartina, anche loro, a decidere da che parte ci ritiriamo. E molti dei comandanti prussiani erano appunto dell'idea di Napoleone: ci ritiriamo verso le nostre basi. E gli inglesi? E chi se ne frega degli inglesi? Non ci importa proprio niente di quello che capiterà agli inglesi, noi dobbiamo salvare il nostro esercito. Ma il comandante in capo, il maresciallo von Blücher, è di un'altra idea. Tenete conto che il maresciallo von Blücher, che ha 70 anni compiuti, che per l'epoca sono moltissimi, è come averne 80 oggi, ha comandato tutto il giorno a cavallo, ha comandato una carica di cavalleria, la carica è stata fermata, il maresciallo von Blücher è caduto da cavallo, è rimasto lì con i corazzieri francesi che gli galoppavano intorno, un aiutante è riuscito a nasconderlo, a salvarlo, poi l'hanno portato in qualche modo dentro una casa. La leggenda vuole che lo abbiano frizionato con aglio e grappa, tanto che il giorno dopo dirà a qualcuno: puzzo un po', e che poi lo abbiano rimesso a cavallo con un magnum di champagne. Sta di fatto che quella notte Blücher è in grado di dire ai suoi generali: no, ho promesso a Wellington che avremmo combattuto insieme e lo faremo, anziché ritirarci in là, vedete un po' se non c'è una strada che vada in quella direzione lì, parallela alla grande strada di Bruxelles, verso nord, così non ci allontaniamo troppo. Guardano, la strada c'è una cittadina chiamata Vavre, si trova più o meno laggiù dove è appeso quel quadro lì in fondo. Ebbene, d'accordo, l'ordine per i reparti prussiani è: chi può si ritiri in direzione di Vavre. E Wellington si ritira anche lui, a questo punto si ritira sulla grande strada, prende la strada e si ritira dritto in direzione di Bruxelles, perché comunque deve difenderla Bruxelles. Qui entra in gioco un'altra cosa, lo dicevo anche prima, la reputazione di un generale. Ognuno di loro combatte al 99% per la propria carriera, per la propria immagine, per il proprio vantaggio personale. Poi vincere la guerra va bene, è utile di solito, ma ciò che conta è la propria carriera. Wellington in quel momento è l'uomo più famoso d'Inghilterra, ha una carriera politica davanti, che infatti farà, sarà primo ministro sotto la regina Vittoria. Che figura ci fa se nei primi giorni di guerra non solo viene battuto, ma Napoleone entra a Bruxelles, cioè una delle due capitali del regno dei Paesi Bassi? Wellington vorrebbe evitarlo, i giornali inglesi se lo mangerebbero vivo. Di conseguenza lui si ritira per tutto il giorno 17 sulla grande strada, e Napoleone dietro. A ogni villaggio passano gli inglesi in ritirata, mezz'ora dopo entra la cavalleria francese. Ogni tanto bisogna che qualche reparto di cavalleria inglese si fermi, che un po' di artiglieria a cavallo venga schierata per tenere duro magari mezz'oretta e permettere al grosso di sganciarsi. Piove, diluvia tutto il giorno, l'esercito inglese per tutto il giorno si ritira, perché è più debole, sa benissimo che di fronte a Napoleone col grosso delle sue forze Wellington non ha forze sufficienti per resistere, perciò si ritira per tutto il giorno. Finalmente la sera,
arriva in quel posto che aveva già notato tanto tempo prima. C'è questo villaggio di Waterloo, è un po' prima, c'è una bella collina lunga, lunga, basta, una cresta, diciamo così, no? Ecco, un crinale, dietro il quale si può schierare un esercito senza che il nemico lo veda tanto bene. È un po' al riparo dalle cannonate, solo un po', ma insomma. Quella è la posizione che Wellington aveva notato già qualche giorno prima, dicendo: se si dovesse combattere, questo è un posto adatto. Quella sera arriva lì, i francesi dietro. E i prussiani, Wellington deve decidere, mi fido, i prussiani mi hanno garantito che si stanno tenendo vicini e che domani vengono. Mi fido o non mi fido? Quella sera Wellington decide di fidarsi e dà ordine al suo esercito di prendere posizione, di accamparsi lungo tutta questa cresta che sbarra la strada. E Napoleone, arrivando, vede che il nemico si è fermato, per prova fa schierare qualche cannone, fa sparare un po' di cannonate, i cannoni inglesi rispondono al fuoco. Allora è proprio vero, si sono fermati lì. E dunque domani ci sarà la battaglia. Napoleone è tranquillo, i prussiani li abbiamo tolti di mezzo, abbiamo di fronte gli inglesi, domani ce li mangiamo. Passa una lunga notte durante la quale diluvia, le truppe sono accampate quasi tutte all'aperto, nei pochi villaggi ovviamente tutte le case sono occupate, tutti i mobili bruciati, le porte, le finestre, tutto quello che è di legno tirato giù è bruciato, tutto quel po' di animali che è rimasto da cortile, galline, tutto ammazzato e mangiato, i contadini sono scappati nella foresta col bestiame grosso, con le loro donne e bambini, viene tutto devastato, ma il grosso dei soldati comunque passa la notte sotto la pioggia, nel fango, senza quasi niente da mangiare, se va bene un po' di riso. E Napoleone passa la notte in una casetta, naturalmente, invece in una casetta contadina, la fattoria della Belle Alliance, e nelle sue memorie scrive: io la sto facendo molto lunga, lei mi ha detto che abbiamo tempo, ma mi fido, non abbiamo ancora neanche cominciato la battaglia, ma insomma poi la finiremo comunque. Napoleone passa la notte in questa casetta e nelle sue memorie scrive una pagina meravigliosa in cui dice: non riuscivo a dormire per l'ansia che gli inglesi se ne andassero, talmente sicuro, e ha anche ragione da un certo punto di vista, che domani se li mangerà. Non riuscivo a dormire per l'ansia, dice Napoleone, alla fine mi sono alzato, sono uscito da solo con soltanto una guardia del corpo, sono salito a cavallo, sono andato a fare una ricognizione delle prime linee. Dice: all'orizzonte si vedevano i fuochi da campo degli inglesi. Dovete sapere che dietro la posizione di Waterloo c'era una grande foresta all'epoca, ce n'è un pezzo ancora anche adesso, l'autostrada che va a Bruxelles negli ultimi chilometri attraversa questa foresta di sogno, e dietro c'è Bruxelles. Napoleone dice: vedevo la linea dei fuochi degli inglesi, sembrava che la foresta bruciasse in un immenso incendio. È una pagina bellissima, molto evocativa. E dice: mi sono convinto che gli inglesi erano rimasti lì. Peccato che noi abbiamo anche le memorie del cameriere di Napoleone, il quale racconta quella stessa notte. E il cameriere di Napoleone dice: sua maestà non riusciva a dormire, era nervosissimo, fuori pioveva, e sua maestà è andato tutta la notte avanti e indietro in camicia da notte nella stanza, ogni tanto guardava la finestra, si informava, piove ancora, si è fatto dare le forbicine, si è tagliato le unghie, e insomma, secondo il cameriere, Napoleone non è mai uscito di casa quella notte, e la meravigliosa ricognizione di Napoleone da solo, a cavallo e tutto, se l'è inventata Napoleone nelle sue memorie, cosa molto probabile peraltro, perché Napoleone ha inventato quasi tutto quello che ha scritto nelle sue memorie. E viene il mattino, e Napoleone fa schierare le sue truppe, e va a colazione con i suoi generali. Non c'è fretta perché è piovuto, il terreno è molle. Voi capite, spostare una divisione di cavalleria con 1500 cavalli su un terreno completamente fangoso, spostare una batteria di cannoni che pesano ognuno una tonnellata, hanno ognuno 8 cavalli per tirarlo, più i cassoni di munizioni con altri 8, ecco. Su un terreno fangoso diventa impossibile, però c'è il sole, ha smesso di piovere,
Tutti i soldati si stanno svegliando congelati, induppati, fanno fatica a muoversi, gli inglesi fanno il tè, almeno hanno qualcosa di caldo, però c'è il sole e Napoleone decide, non c'è fretta, è giugno, le giornate sono lunghissime, c'è tutto il tempo di vincere questa battaglia e di conseguenza Napoleone dà ordine di prepararsi con tutta calma, si comincerà a mezzogiorno, a luna, va a colazione con i suoi generali e a un certo punto dice, vedrete che sarà facile come fare colazione. Abbiamo almeno il 90% di probabilità a nostro favore. Adesso restringiamo lo zoom, questo non è più il Belgio, ma è il campo di battaglia di Waterloo. Un campo di battaglia molto ristretto, 4 km per 4. È veramente poco, ci sono battaglie napoleoniche combattute su fronti molto più grandi. 4 km per 4 con 70.000 uomini per parte che stanno per affrontarsi. Il duca di Wellington si è schierato lungo questa cresta, ha messo le sue truppe dietro per quanto possibile, ha una gran paura di essere aggirato da quel lato. Perché da quel lato? Avete presente, siamo sempre in Belgio, laggiù c'è Bruxelles, la Francia è alle mie spalle, là c'è la Manica e i porti, in particolare il porto di Anversa, quindi il collegamento vitale tra l'esercito di Wellington e l'Inghilterra. Per un esercito inglese che opera sul continente, il collegamento con i porti è assolutamente vitale. Perciò Wellington è preoccupatissimo che Napoleone cerchi di aggirarlo da quel lato e tagliarlo fuori dai suoi porti. Quindi ammassa gran parte delle sue riserve lì. Di qua arriveranno i prussiani presto. Wellington ha deciso di fidarsi. Quindi non c'è bisogno di troppe truppe. Ne mette un po' naturalmente, ma una linea molto più sottile, con meno riserve. Ci mette le truppe che hanno combattuto a Quatre-Bras 2 giorni prima e che sono stremate. Ci sono reggimenti che hanno perso metà dei loro ufficiali. Ci sono anche 2 avamposti che saranno fondamentali per la battaglia, quindi ve li devo infliggere. 2 fattorie. Una è una fattoria fortificata proprio di fianco alla grande strada, si chiama la Haie Sainte. È una fattoria con un grande cortile di pietra, facile da difendere. Un po' più in là c'è un castelluccio, una residenza nobiliare, diciamo, con un boschetto intorno, si chiama il castello di Hougoumont. Queste 2 posizioni sono un paio di chilometri una dall'altra, non ci si vede perché il terreno va un po' su e giù, però insomma lo spazio tra una e l'altra è abbastanza ristretto tutto sommato per manovrare un grande esercito. Queste 2 posizioni sono irte di fucili naturalmente, Wellington le ha riempite di tiratori scelti perché sono le prime posizioni contro cui qualunque attacco francese per forza di cose andrà a sbattere. Napoleone schiera il suo esercito in modo semplice, quasi come aveva schierato l'esercito all'inizio per invadere il Belgio, una alla destra, una alla sinistra, la riserva. Qui vi devo dire, per capire tutto questo, mi devo fermare a dirvi 2 cose di cosa vuol dire una battaglia di quest'epoca. Una battaglia di quest'epoca, noi a volte vediamo nei film e abbiamo l'impressione di una cosa frenetica. Ora, l'esperienza del singolo soldato nel momento del combattimento è frenetica, ma dal punto di vista del comandante la battaglia è una cosa lenta. Lo stesso Clausewitz che vi citavo prima, che se ne intendeva, dice le nostre battaglie vanno avanti lentamente, durano delle giornate intere. Ognuno schiera soltanto una piccola parte delle sue truppe in prima linea e tiene dietro le masse. Dove i 2 eserciti vengono a contatto, cominciano a consumarsi lentamente, dice Clausewitz, come polvere da sparo bagnata, che brucia, ma brucia male. Quando le truppe che hai schierato in un certo settore cominciano a essere consumate, le ritiri e le metti delle altre. Certo, tutto questo è inframmezzato di assalti alla baionetta, cattura di villaggi, cariche di cavalleria, ma in realtà lo spostamento è minimo e finché uno ha delle riserve le manda dentro, poi arriva un momento in cui uno dei 2, dice Clausewitz, si rende conto che sta subendo più perdite dell'altro, ha perso qualche posizione che sperava di difendere, le riserve stanno diminuendo
E a quel punto, dice Clausewitz, uno dei due decide che la battaglia è persa e comincia a ritirarsi. Succede così. E dunque Napoleone ha tutto il tempo, schiera una parte del suo esercito e si tiene una poderosa riserva. Vi dico un numero, 37 battaglioni. Poi ve lo ricorderò perché è importante, per capire come mai Napoleone ha perso questa battaglia. 37 battaglioni vuol dire quasi metà del suo esercito, in riserva al centro. Qual è il piano di battaglia? Non c'è nessun piano di battaglia. Un'altra frase famosa di Napoleone è quando gli chiedono appunto come si fanno i piani di battaglia, Napoleone rispondeva, ma quali piani? Si comincia e poi si vede. On s'engage et puis on voit. Perché io non so ancora, non vedo bene dov'è il nemico, devo scoprirlo andando avanti, devo vedere come reagisce lui, cosa fa, se commette degli errori, e poi in base a quello che succede deciderò dove bisogna dare la botta. Verso mezzogiorno l'una si comincia. Napoleone dà ordine di andare avanti su tutto il fronte, prendere contatto col nemico. Cosa vuol dire prendere contatto? Noi siamo abituati a vedere nei film le masse dei fanti che avanzano spalla a spalla con la baionetta in canna, tamburi, bandiere, e gli altri tutti schierati, una fila in ginocchio, due file in piedi, che sparano. Non è proprio così, o meglio non subito. Il grosso della fanteria combatte così, è addestrata in questo modo. Ci vuol poco. Non devi perdere troppo tempo per insegnare a un analfabeta a tirare su il fucile e quando il comandante dice fuoco, pam, spara. Oppure a marciare tutti insieme al ritmo del tamburo. In un mese lo addestri, un contadinello, a fare queste cose. Non gli insegni mica a mirare, non gli insegni niente. Solo a stare con tutti gli altri e fare come fanno tutti. Però tutti gli eserciti spendono un po' di soldi per avere dei soldati addestrati meglio. È quella che si chiama la fanteria leggera. Nell'esercito italiano saranno i bersaglieri, inventati però solo anni dopo, a metà dell'Ottocento. La fanteria leggera vuol dire uomini più intelligenti, li scelgono proprio così, eh? Se uno è troppo stupido non può andare nella fanteria leggera, mentre può benissimo stare nei reparti normali. Addestrati a muoversi a gruppetti, a squadre, a coppie, ufficiali che li comandano col fischietto, abituati a muoversi, occupare un boschetto, correre avanti, cioè combattere in modo moderno, diciamo così, no? E sanno sparare tirando al bersaglio. La massa delle truppe di Wellington è schierata lì, ma lungo la cresta ci sono tutti i picchetti di fanteria leggera, ogni reggimento di 500 uomini ne ha mandati una cinquantina, quelli addestrati meglio, più avanti a gruppetti. E prendere contatto vuol dire che egualmente la massa delle fanterie francese manda avanti i suoi gruppetti. Si va avanti nella terra di nessuno, poi comincia a sibilare qualche palla, allora ci si butta giù, vuol dire che lì c'è il nemico effettivamente. E poi si vede, si comincia ad andare avanti. I francesi sono superiori, non sono più numerosi, ma sono truppe migliori, più esperte, e pian piano vanno avanti. Man mano che vai avanti vedi di più. Puoi mandare dei rapporti, lì effettivamente ci sono forze nemiche, poche, di là sembrano molti di più. A quel punto il comandante può cominciare a dare degli ordini per delle azioni più complesse. E Napoleone ha ben chiaro che ci sono questi due luoghi fortificati, io non so neanche come si chiamano, però li vede sulla cartina, non mi sono sbagliati, sulla cartina, insomma. Li vede e li vede anche, insomma, dando un'occhiata in giro, si intuisce com'è la cosa. Bisogna prendere queste due fattorie fortificate, perché se no non c'è spazio per andare avanti in massa. E dunque manda ordine di attaccare questo boschetto col castello di Hougoumont e di attaccare questa fattoria della Essence, e lì comincia il macello vero, nel senso che a questo punto le truppe vanno sotto. Da queste posizioni fortificate, appunto, sono piene di tiratori scelti. Alla Essenza addirittura un reparto tedesco sceltissimo armato di fucili rigati, carabine rigate, che sono una novità tecnologica da usare in guerra e colpiscono, come dire, a colpo sicuro. E quindi intorno a questi recinti fortificati cominciano a ammassarsi i morti, i feriti, e i francesi mandano dentro sempre più gente e si combatte violentemente intorno a entrambe queste cose. E Wellington dall'altra parte cosa fa? È il compito di chi si difende è di stare a vedere e gestire le sue riserve. Non farmi cogliere che in una zona ho troppa poca gente. Quindi Wellington, vedendo questa spinta, manda dentro la riserva. E la spinta francese è soprattutto di qua, verso questo castello di Hougoumont. Lì, sempre più forti masse francesi entrano nel bosco. E Wellington, dietro, manda dentro una brigata dopo l'altra, per sostituire i morti, i feriti, quelli che sono scappati e così via, in modo da avere sempre almeno un migliaio di fucili dentro a questo castello, per evitare che i francesi lo prendano. Si combatterà, ve lo dico fin d'ora, per tutto il giorno lì intorno. Si potrebbe scrivere un libro solo su quel combattimento, quando un battaglione francese è riuscito a entrare nell'orto, quando l'hanno buttato fuori dall'orto, quando i francesi hanno portato un cannone nel frutteto per cominciare, mi spiego, per tutto il giorno si combatte, ma i francesi non riescono a prenderlo. A questo punto Napoleone ha un'altra idea. Dato che il terreno ormai è abbastanza asciutto, è ora di usare i cannoni. I cannoni all'epoca sono un'arma per attaccare più che per difendersi. Sembra strano, perché noi siamo abituati all'idea dell'artiglieria, no, che spari contro gli attaccanti. Lo fa. Ma i cannoni sono un'arma soprattutto per attaccare. Perché? Perché i cannoni sparano a un chilometro di distanza, tranquillamente. Il moschetto spara al massimo a 200 metri. Non di più. E anzi, per avere qualche probabilità di colpire, non bisognerebbe sparare a più di 100 metri. Questo vuol dire che la fanteria inglese schierata lì, dietro la cresta, quando occhieggia in avanti, noi abbiamo testimonianze di qualche ufficiale che era appostato in posizioni un po' più avanti per vedere cosa succedeva, e gli ufficiali inglesi ci dicono, a un certo punto abbiamo visto tanti puntini che arrivavano e prendevano posizione a un chilometro da noi. E ogni puntino era un cannone. E sapevamo perfettamente che appena messi in posizione, questi cannoni avrebbero cominciato a spararci. E non possono fare assolutamente niente. Possono ordinare ai soldati di mettersi a terra. Quasi tutti i colonnelli dei reggimenti inglesi ordineranno ai loro uomini, quando comincia il cannoneggiamento, a terra. Gli ufficiali no, gli ufficiali stanno in piedi. Perché sono gentiluomini e devono dare l'esempio. Ricorda anche nelle sue memorie, a un certo punto ho visto una palla che è arrivata e rimbalzata, e io istintivamente mi è venuto da allungare il piede per fermarla, come se stessi giocando a calcio, no? E dice, per fortuna il mio sergente, che ne capiva più di me, mi ha strattonato indietro e mi ha detto, ma non lo sai il signor Alfiere che quella palla gli portava via il piede. Dopodiché, a seconda delle situazioni, il bombardamento dell'artiglieria può essere più o meno efficace. In questo caso Napoleone ha schierato al centro una massa di artiglieria, ma il grosso delle truppe inglesi è dietro la cresta. Quindi i cannoni sparano in gran parte alla cieca. Le palle piovono dietro la cresta a casaccio. E sprofondano nel terreno che è ancora abbastanza morbido, rimbalzano di meno. Tutto questo fa la differenza.
Vuol dire che un reggimento inglese, quanti siete? 4, 5, una compagnia, via. Su di voi, che eravate più o meno fitti così, diciamo che pioveva una palla ogni 10 minuti. Ogni quarto d'ora, via. In un'ora piovono 4 palle. 5, 10, 15, 20 di voi colpiti, morti o feriti. Però gli altri intanto sono lì e siccome comunque passa un quarto d'ora fra una palla e l'altra, non viene in mente di scappare. Stai lì, attaccato al terreno, sperando che non tocchi a te la prossima volta. Se foste stati allo scoperto, ben visibili agli artiglieri a un chilometro di distanza, dopo un'ora non rimaneva neanche uno. O meglio, i comandanti avrebbero dovuto dare l'ordine di ritirarsi. Invece no, le truppe inglesi sono ancora lì. E a un certo punto Napoleone decide che comunque basta, perché le munizioni non sono infinite. Le munizioni finiscono a un certo punto. Non si vincono le battaglie solo a cannonate. Bisogna andare dentro a un certo punto. E Napoleone dà ordine alla sua ala destra di avanzare. E quel primo corpo del generale d'Erlon, che 2 giorni prima era andato avanti e indietro senza sparare un colpo. Quindi sono truppe fresche. E vanno avanti. E questa è la scena da film. 15.000 uomini ammassati, baionette in canna, tamburi che rullano ossessivamente perché ti droga il tamburo. Se c'era qualcosa da bere gliel'hanno dato prima di cominciare e vanno avanti in massa. Ci mettono un quarto d'ora e 20 minuti per attraversare la distanza che li separa dalla cresta e dalle linee inglesi. Che vuol dire che per un quarto d'ora e 20 minuti questa massa di uomini va avanti al suo passo cadenzato, 75 passi al minuto, con gli ufficiali davanti, di fianco, con le sciabole sguainate che saltellano, gridando avanti, avanti, bestemmiando, avanti, sacré nom de Dieu. Poi nelle leggende si dice che gridavano avanti per l'imperatore, noi abbiamo testimonianze di veterani che dicono lì bestemmiavano e basta, altra eloquenza non se n'è mai fatta. E i tamburi che rullano e si va avanti e poi a un certo punto è chiaro, là davanti ci sono delle batterie inglesi. E quando sei arrivato a tiro i cannoni inglesi cominciano a sparare, quindi arrivano anche a te le palle adesso. E quindi uno stringe i denti, va avanti e ogni tanto la palla arriva e ti porta via 3 o 4 di quelli che avevi vicino e ti dici non è toccata a me e vai avanti. E c'è quello che racconta che a un certo punto gli è rimasta la scarpa nel fango, si è chinato per raccoglierla e proprio in quel momento la palla di cannone gli è portata via il cappello, che se era in piedi, ecco. E gli ufficiali che gridano serrate le file, perché non importano i morti, è statistico, non saranno mai abbastanza i morti per fermarci, se va tutto bene andiamo avanti lo stesso, ma l'importante è tutti insieme, perché questi soldati se si separano è finita. Quindi l'ordine è serrate le file, riempite i vuoti, serrate le file, porca, bestemmia naturalmente. E vanno avanti e cominciano a risalire questa cresta e finalmente si affacciano su questa cresta. È da questo lato che Napoleone ha lanciato l'attacco, ricordatevelo. Io non lo so se lui l'ha visto, se l'ha intuito, se la sapeva più lunga di tutti. Gli bastava poco per capirlo, che il grosso degli inglesi erano là e che qua c'era una linea sottile. Fatto sta che i francesi arrivano su questa cresta e la linea è veramente sottile. Quando i francesi arrivano su, la fanteria inglese a 100 metri scatta in piedi e comincia a sparare. E questa è l'altra scena da film che nei film non è mai resa correttamente. Perché nei film, lo sapete, l'avete visti tutti, no? Gli altri sparano, nuvola di fumo, e tutta la prima fila cade. Tutti morti. Se fosse stato così, le battaglie sarebbero durate 10 minuti. E nessuno le avrebbe combattute. La realtà, che è difficile da accettare, ma è sicura, perché ci sono studi proprio statistici su questo, è che il fuoco era incredibilmente inefficace. Quando a 100 metri, intanto gli altri saltano su a 100 metri, sono già abbastanza vicini, è più facile che comincino a 200 metri. A 200 metri, secondo testimonianze dell'epoca, per essere colpiti da qualcuno che ha mirato proprio a te, bisogna essere sfortunatissimi. Perché i moschetti sono difettosi, i soldati non sanno sparare, i soldati sparano nel panico, con gli ufficiali che credono forza, forza, più presto, più presto. E ogni volta che hai sparato e ti sei bruciato la guancia e hai sentito una gran botta, è un'esplosione, è una nuvola di fumo, e intorno a te è tutto esplosione, nuvola di fumo e urla, e gente che grida, che viene ferita, e tu hai sparato, devi strappare la cartuccia coi denti, cacciare dentro la pallottola, poi la spingi giù con una bacchetta, poi finalmente tiri su e spari, e poi di nuovo, 3 o 4 volte al minuto, succede di tutto. Ma quello che succede è che sparano in aria, sparano senza guardare, dimenticano la bacchetta dentro, sparano via anche la bacchetta, poi non ce l'hanno più, sparano a occhi chiusi. Fatto sta, qui viene la parte incredibile della cosa, se uno paragona il numero di cartucce sparate con le perdite, viene fuori che c'era una perdita ogni 300-400 colpi sparati. E questo è totalmente statistico. Un soldato entrava in battaglia con 60 colpi e nelle battaglie lunghe se ne faceva dare altri 60. Quindi c'erano soldati che sparavano 100 colpi. Se ognuno avesse ammazzato 100 nemici, voi capite. E invece non è così. Questo vuol dire che quando i francesi si affacciano qua e io mi trovo un battaglione nemico laggiù, 500 uomini che sparano tutti insieme, di noi 500 ne colpiscono uno o due. Però di solito basta, perché a questo punto anche noi ci fermiamo e cominciamo a sparare. Perché riuscire a spingere gli uomini avanti contro un nemico schierato che spara è sovrumano, non si riesce. Spariamo anche noi. Ci fermiamo e spariamo. E si capisce allora come mai possono andare avanti 10 minuti così. Perché ogni 15 secondi uno dei nostri è colpito. Noi siamo 500, cosa vuoi che sia? Niente. In un minuto sono 4 e ne è ancora niente. Dopo 10 minuti sono 40 quelli colpiti dai nostri, un decimo. Ecco, dopo 10 minuti, quando un decimo dei miei sono stati colpiti, ogni singolo soldato comincia a dirsi, ma non è che il prossimo sono io? E quello è quel momento cruciale in cui uno dei due reparti che si stanno sparando comincia a sbandarsi e l'altro, se fa il suo mestiere, va dentro e a quel punto i primi scappano. Non si arriva mai alla baionetta, si scappa prima. I feriti da baionetta nelle statistiche dell'epoca sono pochissimi. La marea va avanti alla baionetta e quelli davanti scattano. E dunque i francesi sono lì che stanno sparando, gli inglesi sparano, ma i francesi sono molti di più e la sensazione nettissima è che tutta questa linea inglese da questo lato si sta sfaldando. Il comandante di quest'ala inglese, il generale Sir Thomas Picton, tipo curiosissimo, definito da Wellington il diavolaccio più rozzo e sboccato che io abbia mai conosciuto, appena arrivato dall'Inghilterra, non ha ancora preso la divisa, è ancora vestito in civile, col cilindro, il generale Picton, conosciuto appunto come un mangiafuoco, uno degli uomini più energici dell'esercito inglese, grida a un certo punto al suo aiutante di campo, ma qui stanno scappando tutti, vada a fermarli. Un attimo dopo si prende una palla in testa, il generale Picton precipita a terra. Noi abbiamo la testimonianza dell'abitante di campo, che salta giù da cavallo, gli corre accanto, fa in tempo ad arrivare, c'è uno dei loro soldati che si è già chinato sul cadavere del generale per rubargli il portafoglio. Perché l'altra caratteristica di queste battaglie è che tutti rubano. I soldati hanno due scopi nella battaglia, salvare la pelle e trovare dei soldi. I soldi, l'orologio, i gradi d'oro degli ufficiali, gli alamari d'oro degli ussari, si ruba tutto. Ogni istante in cui hai un attimo di tempo e ci sono dei morti o dei feriti, nemici o anche tuoi, a portata di mano, i soldati rubano. Dopodiché i francesi stanno vincendo la battaglia di Waterloo, perché su questo lato sta crollando tutto. E lì in quel momento succede una di quelle cose imprevedibili. L'unica roba che rimane agli inglesi in quel lato è qualche brigata di cavalleria. Il comandante della cavalleria si rende conto di quello che sta succedendo e dà ordine di caricare. Questa cavalleria viene avanti. Non è una carica come si vede anche lì nei film. Le testimonianze degli ufficiali che c'erano dicono dovevamo risalire questo pendio, pieno di fango, in mezzo ai nostri fanti che stavano scappando. Perciò andavamo avanti al passo. Però sono comunque 1500 cavalli che vengono avanti, su diverse file, ma comunque ho fatto due conti, insomma più di un chilometro di fronte sicuramente. E lì è come tirare un dado. Cosa faranno i fanti che si vedono all'improvviso davanti al fumo, no? Perché questi moschetti producono una quantità immensa di fumo bianco, quindi non si vede niente. All'improvviso dal fumo, a 50 metri, vedi 1500 cavalli che stanno venendo verso di te. Se i soldati e i loro ufficiali hanno la, come dire, l'addestramento, la capacità di radunarsi, stringersi, formare un quadrato, tirar fuori le baionette, piantarsi lì, possono resistere. L'alternativa è che comincino a scappare. Se fosse un gioco uno tirerebbe un dado per vedere cosa fanno. Nella realtà Dio ha tirato i dadi, insomma, evidentemente, e fatto sta che vedendo arrivare la cavalleria, l'intera forza francese che stava vincendo si fa prendere dal panico e comincia a scappare. E sono 15.000 uomini che cominciano a scappare in massa su un fronte di più di un chilometro, quasi due, e quando tutta questa gente scappa, ovviamente la cavalleria a questo punto sperona e va dentro. E quindi la cavalleria insegue, abbattendo la gente a sciabolate, catturando prigionieri, prendendo due aquile, le insegne dei reggimenti francesi. In tutta la battaglia di Waterloo i francesi hanno perso solo due aquile e le hanno perse lì, in quel momento. La cavalleria inglese viene giù e spazza via, o meglio, ributta al punto di partenza, in uno stato di totale confusione e panico, tutta la forza attaccante francese. Siamo al punto di partenza, appunto. I francesi reagiscono, adesso devo accorciare un po' perché altrimenti questa battaglia non finirà mai, ma la cavalleria francese interviene a sua volta, ci sono mille piccole cose che si potrebbero raccontare per capire meglio le dinamiche di questi combattimenti. La cavalleria quando carica va avanti, se è una cavalleria ben addestrata, il colonnello sa che non deve mandare dentro tutti gli squadroni del reggimento, ne mandi dentro due, ma ne tieni due di riserva, fermi, sotto controllo. E un comandante di squadrone sa che una volta che la carica è andata bene bisogna cominciare a richiamare gli uomini e fermarsi, non lasciare che si disperdano. La cavalleria inglese è valorosissima, montata su cavalli meravigliosi, perché l'Inghilterra è un paese ricco, appunto, ma non ha nessuna esperienza militare. Tutto quello che hanno fatto quei reggimenti negli anni precedenti è stato disperdere manifestazioni di scioperanti a Liverpool o a Manchester. Non hanno mai visto una battaglia. Nell'entusiasmo della vittoria galoppano, arrivano sulle posizioni dei cannoni francesi, ammazzano degli artiglieri e poi si trovano lì, in mezzo allo schieramento francese, con i cavalli spompati, i reparti completamente dispersi e la cavalleria francese che viene giù sul loro fianco per contrattaccare, fresca, lancieri soprattutto. Lì le testimonianze sono impressionanti, ci sono ufficiali di questi reggimenti inglesi, gli Scots Greys per esempio, dragoni scozzesi, che dicono a un certo punto ci siamo accorti di quello che stava succedendo. Io credo che ce ne siamo accorti tutti, tranne forse gli alfieri, gli ufficiali più giovani che proprio non sapevano niente, ma era impossibile fermare gli uomini. E dunque la cavalleria francese li prende e li massacra tutti praticamente. Dicevo che sono lancieri in gran parte, la lancia è un'arma nuova. La cavalleria inglese è armata di sciabole e contro i lancieri non sa bene come fare. Ci sono testimonianze pazzesche di un lanciere che da solo attacca 4-5 di questi dragoni coi cavalli spompati, mentre il lanciere ha il cavallo fresco e da solo li butta giù uno dopo l'altro 4-5. Ovviamente si stanno anche incattivendo perché hanno visto la rossa della fanteria francese, per cui ci sono anche testimonianze, come dire, truci. Feriti inglesi ritrovati poi dopo la battaglia con 19 ferite di lancia nel corpo. L'ufficiale inglese che sopravvive per raccontare che era lì a terra ferito, gli è passato accanto un lanciere francese, lo ha guardato e gli ha detto «Ah, non sei ancora morto, carogna?» e gli ha dato un'altra botta di lancia e tuttavia è sopravvissuto. Il comandante di una delle brigate inglesi, Sir William Ponsonby, che al momento di partire per la carica aveva cambiato cavallo perché aveva un cavallo suo molto costoso, eccellente, e sapeva che se l'avesse perso lo Stato non gli avrebbe rimborsato il valore di quel cavallo, perciò lo rimanda indietro con l'attendente e monta un ronzino. Dopodiché il ronzino rimane preso nel fango, arriva un lanciere e il generale Ponsonby non può fare altro che alzare le mani e arrendersi, lui e il suo aiutante. Dopodiché il lanciere è lì che li sorveglia, tutti e due, un po' nervoso, si fa dare l'orologio E poi arrivano dei dragoni inglesi per liberare il generale, a questo punto il lanciere con due botte ammazza i due prigionieri e poi va a far fuori anche gli altri. Insomma, tutta questa cavalleria inglese viene spazzata via, ma si sono perse ore e siamo al punto di partenza. E questo è il momento in cui Napoleone dice, vabbè, stamattina avevamo 90 probabilità su 100, adesso ne abbiamo ancora 60. Ma è anche il momento in cui vicino a Napoleone qualcuno, Napoleone è qui, alla fattoria della Belle Alliance, qualcuno punta il cannocchiale e dice, ma là, cosa saranno, 4-5 chilometri quel bosco laggiù? Sì, sì, 4-5 chilometri, ma vedete anche voi che c'è qualcosa che si muove? Cioè, no, sono gli alberi, sono le foglie, no, sono uomini. Vedono i colbacchi della vecchia guardia che vengono verso di loro. E lì succede una cosa stupefacente. Quei 10.000 prussiani che c'erano lì cominciano a scappare davanti ai 1.000 granatieri della vecchia guardia. Scappano per centinaia di metri, Blücher riesce a fermarli con gran fatica giù in fondo, i granatieri riprendono Francenois, sgozzano gli ultimi feriti prussiani che ci trovano, i loro generali sono costretti a fermarli a piazzonate per impedirgli di massacrare i feriti, dopodiché Francenois è di nuovo in mano ai francesi. E Napoleone guarda quel che sta succedendo, aspetta che succeda qualcosa, e succede qualcosa, la fattoria della Essence cade. Fuori ci sono mucchi di morti e feriti francesi, però dentro i tedeschi, tiratori scelti, armati di carabine rigate speciali, che hanno fatto una difesa straordinaria, però hanno finito le munizioni. E le carabine rigate speciali hanno bisogno di munizioni speciali, non c'è nessun altro reparto che può dargliene. Hanno finito le munizioni, i francesi fuori se ne accorgono, invadono la fattoria. La guarnigione è catturata, messa in rotta, sul tetto viene issata la bandiera francese e a questo punto c'è lo spazio libero. E Napoleone manda per prima cosa avanti la sua artiglieria, le forze inglesi sono ancora tutte in quadrato. Più di uno di questi quadrati vede, gli ufficiali poi lo raccontano, i cannoni francesi che arrivano al galoppo si fermano anche solo a 300 o 400 metri e poi cominciano a sparare a mitraglia sui quadrati. Questo è il momento di nuovo in cui tutto è in bilico, perché questi quadrati tengono proprio per, come dire, per miracolo. Noi abbiamo testimonianze di quadrati con dentro gli ufficiali, con dei sottufficiali. I sottufficiali inglesi hanno delle lunghe picche, un'arma arcaica, un simbolo più che altro, ma serve perché gli ufficiali stanno dietro ai loro uomini, i sottufficiali, scusate, con le picche tenute così contro le schiene degli uomini per impedirgli di scappare. E quel po' di cavalleria che Wellington ha ancora è subito dietro ai quadrati con i musi dei cavalli nelle schiene degli uomini per impedirgli di scappare. Ed è una mattanza, ci sono testimonianze che dicono alle 8 di sera il nostro quadrato era un ospedale, c'erano più morti e feriti che uomini vivi dentro. Altri dicono il nostro quadrato si chiamava ancora così per scherzo, ma non aveva più nessuna forma, era solo un ammasso di uomini, e però i quadrati comunque rimangono lì. E l'artiglieria non può continuare all'infinito, le munizioni finiscono presto. Adesso, ora o mai più, il grande attacco finale. Le riserve che Napoleone si è tenuto pronte contro questa linea di Wellington, intontita, provatissima. Wellington stesso, in quell'ultima mezz'ora, gli muoiono intorno quasi tutti gli aiutanti di campo e i collaboratori che si era portato dietro al mattino. E muoiono in quell'ultimo momento quando l'artiglieria francese è venuta sotto. Lui rimane, scriverà poi la sera, il dito di Dio era su di me e sono rimasto illeso. E a questo punto Napoleone lancia l'ultimo attacco, aveva tenuto 37 battaglioni per farlo al mattino, quanti ne restano? 12, un terzo di quelli che aveva previsto. Sono la vecchia guardia, certo, ma sono davvero pochi. Va anche detto che poi non attaccano tutti e 12 perché Napoleone ne ha lasciato indietro uno a far la guardia alla sua carrozza, che essendo piena di diamanti e monete d'oro per ogni evenienza, perché Napoleone è un vecchio avventuriero, insomma, è abituato a tutto, c'è bisogno di una scorta. Altri due battaglioni se li tiene per scortare lui personalmente. Quindi attaccano solo 9 battaglioni, 5.000 uomini. Troppo pochi. È l'ultimo attacco della vecchia guardia. La vecchia guardia va avanti e di nuovo come prima, in massa, tamburi, bandiere, gli ufficiali che saltellano davanti a tutti, gli ufficiali inglesi dicono: era impressionante la differenza tra come combattiamo noi e come combattono i francesi. Noi inglesi abbiamo addestrato i nostri uomini a stare fermi e silenziosi, non c'è rumore nelle nostre file, soltanto noi ufficiali che ogni tanto diciamo: fermi uomini, però a voce bassa. I francesi invece, dicono gli inglesi, hanno avanzato come fanno sempre loro, facendo un gran rumore, un gran casino, urlando, gridando, con gli ufficiali che saltellavano avanti e indietro, però coraggiosissimi, questi ufficiali che davanti a tutti nella mitraglia cercavano di trascinare avanti i loro uomini. La guardia va avanti, tutti i cannoni disponibili che gli inglesi hanno ancora sparano a questo mucchietto di uomini che sta andando avanti. Quando arrivano a 200 metri comincia a sparare la fanteria. E la guardia, arrivata a 100 metri, si ferma, cominciano a sparare un po' anche loro, e poi qualcuno comincia a guardarsi intorno, e intanto muoiono, rimangono feriti e fatti a pezzi, e alla fine quasi tutti quelli ancora in piedi si dicono: peccato, era bello, ma insomma quando non si può non si può, e cominciano a scappare. E tutto l'esercito francese lo vede e tutti gridano: la guardia cede, la garde recule. E nello stesso momento i prussiani si sono rifatti coraggio e prendono Plancenoit e sono qui dietro Napoleone praticamente, e in quel momento è tutto perduto, e l'esercito francese decide che la battaglia è persa. Non lo decide Napoleone, lo decide l'esercito. L'esercito se ne va molto velocemente, ma bisogna dire con un certo ordine. Non perdono neanche una bandiera, un'aquila durante questa ritirata, però se ne va. L'esercito di Wellington si ferma e nel posto dove ciascuno è si mettono tutti a dormire. Sono tutti stravolti dalla stanchezza, non riescono a fare un passo. I prussiani sono più freschi, inseguono per tutta la notte. I francesi si ritirano in gran fretta, incalzati dalla cavalleria prussiana. I prussiani prendono la famosa carrozza. Immaginate i primi ulani che l'hanno aperta e hanno trovato i sacchetti dei diamanti. Infatti poi ci sono ogni sorta di leggende su questi diamanti finiti nel fango e così via. Fatto sta, Napoleone salta su un'altra carrozza e scappa al galoppo, diretto a Parigi, perché a quel punto subentra il politico. Lui vuole andare a Parigi, sapere cosa dice il Parlamento, il Senato, l'opinione pubblica, e insomma la storia non ve la devo raccontare, andrà a finire molto male e molto in fretta per lui. Alla fattoria della Belle Alliance si incontrano Wellington e il maresciallo Blücher e si stringono la mano, e poi Wellington se ne torna al villaggio di Waterloo a scrivere i suoi dispacci. Mangia un boccone nella stessa sala dove al mattino aveva fatto colazione con una ventina di aiutanti, addetti stranieri e così via. Di quella ventina ne è rimasto uno quella sera a cenare con lui, e quando appunto scrive "il dito di Dio era su di me", e scrive anche, o dice insomma, ma insomma in quelle ore, le altre frasi famose che tutti ricordano, insomma, non c'è niente di più triste. Dopo una battaglia persa non c'è niente di più triste di una battaglia vinta. E finalmente, e qui gli andrà bene, sarà così come lui auspica effettivamente: spero di non vedere mai più un'altra battaglia in vita mia. Grazie.